signore. Allora, benvenuti. State a casa, veramente. Sentitevi a casa, perché questa è casa di nostro, del nostro Padre Celeste. Padre nostro che sei nei cieli. A volte il cielo sta qua nella nostra mente e deve scendere fino a riempire ciascuno di noi e riempirci come dobbiamo essere riempiti. Domanda, anzi, perdonatemi, Signore, in questo momento, come Emanuele mi ha preceduto, noi ti abbiamo offerto lode, gloria e adorazione, abbiamo goduto della tua presenza, tu sei già in mezzo a noi. Questo momento è il momento dove tutto si ferma, i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre priorità, e c'è ciascuno di noi, uno ad uno, davanti alla tua presenza, uno ad uno. Non siamo un noi adesso, sono io davanti a te. Aiutaci ad amare quello che sentiamo, la tua parola. Aiutaci a obbedirle come tu chiedi a ciascuno di noi. Resta con noi, guida ogni cosa e umilmente tutto, come i tuoi figli. Chiediamo tutto nel nome di Gesù, benedetti in eterno. La domanda iniziale è: quando è stata l'ultima volta che hai sentito il tuo cuore? Ho visto qualcuno che ha fatto così. Ma c'avete un cuore, sì o no? Cuore? Tu l'hai sentito? Quando è stata l'ultima volta? No. Che ho detto voce? Ho detto voce? Cuore. Che cosa fa il tuo cuore? Che cosa fa il vostro cuore? Quando è stata l'ultima volta che avete sentito battere il vostro cuore? Eh? No. In America, i telefilm dei giudici, si sa, l'avvocato che fa una domanda e quello risponde sì, no, non entriamo in. Allora, ti batte il cuore? Sì o no? Oh. La domanda precisa è: quando è stata l'ultima volta che avete sentito battere il vostro cuore? Lo senti? Lo stai sentendo? Stai sentendo la sensazione? Io sto dicendo proprio sentirlo. Ok, leviamo l'elettrocardiogramma. Vedo Francesco che mi guarda. Ti è battuto il cuore quando sono nati 3 bambini? Lo so. Ci è battuto il cuore. Io sto dicendo fisicamente. Cosa c'è bisogno? Cosa c'è bisogno di sentire? Cosa serve per sentire battere il nostro cuore? Brava. Il silenzio. Io posso sentire e è mio, è facile, appoggio il mio orecchio su Giovanna e sento il suo cuore, è facile, Luca me l'abbraccio, sento il suo cuore, Edoardo me lo tengo vicino, ma la cosa importante è il mio, tuo cuore. E questa mattina, guardate, non è facile, siamo in una società dove tutto il volume si è alzato terribilmente. La sera, meno macchine, riusciamo a sentire anche più lontano. Basta che ci affacciamo dalle nostre finestre, dai nostri balconcini o balconi o terrazze, riusciamo a sentire più lontano perché il frastuono si è calmato, non ci sono tante macchine. E la cosa importante è che dobbiamo ascoltare il nostro cuore. La Bibbia è piena, non so quante volte parla di cuore, sia nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Il cuore è estremamente importante. Il cuore ha bisogno. Qualcuno è entrato qui in questa mattina con il cuore frantumato. Chi può aggiustare il cuore rotto? La psicologia cerca di dire, ci penso io, parla, paga e ci rivediamo. Ma l'unico che può aggiustare i cuori è il Signore Gesù, è il Re Gesù, colui che ha tutto il potere sugli universi. Allora, in questa mattina il percorso sarà, cercherò di essere il più diretto possibile. Voglio essere intenzionale in questa mattina. Ti prego, se ti senti offeso dal mio modo di dire o di parlare, perdonatemi. Se siete offesi da quello che sto per dire, è la verità. Non ammette deroga o scusante. Sto sentendo con forza questa cosa, questa realtà. E l'ho detto un attimo fa, se tu stai qui in questa mattina per la prima volta, non ti conosco, non vi conosco, voi non conoscete me, ma ricordatevi questa cosa, che Gesù sta alla porta del tuo cuore e sta bussando. C'è solo un gesto che possiamo fare in tutto l'universo, aprire la porta del nostro cuore. Quello possiamo farlo in qualsiasi momento. E non serve che sei da anni in chiesa. Fra un attimo vedrete che sono proprio quelli che da anni stavano nella legge o da anni stavano a contatto con Dio, proprio loro non avevano capito la realtà della loro situazione. Gesù a un certo punto racconta, usa le parabole, e c'è questo versetto che gli chiedono: Gesù, ma perché parli in parabole? Non so se vedete tutti quanti, è importante che osservate. Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Loro chi? Non erano mondani, erano farisei, dottori della legge, erano sadducei nel tempio, contro come credenza non uguale ai farisei. Erano peccatori, c'erano i peccatori, perché dicono di Gesù: tu sei amico dei peccatori e vai insieme agli ubriaconi. A loro non è dato, voi sì. Io vi spiego, grazie a Dio, alla spiegazione di Gesù della parabola del seminatore, della parabola della zizzania, è una spiegazione gloriosa, veramente gloriosa. E va avanti e spiega perché. Il versetto, se non sbaglio, seguente, parla proprio questo. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono. Guardate, sta parlando a noi, Chiesa. Abbiamo fra di noi vari modi di pensare ed è sbagliato, sbagliatissimo. E udendo non odono né comprendono. Sta parlando a quelli che conoscono, quelli che sono anni che vengono nelle nostre chiese. Anche sta parlando a me. Cioè non è che è facile, no? Predico. No. Sta parlando anche a me. Perché parla così? Il 14. E si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: voi udrete e non comprenderete. Sappiamo la struttura, l'impalcatura della dottrina, della teologia. Guarderete e non vedrete, perché il cuore di questo popolo, dei loro, di noi, si è fatto insensibile, calloso, duro, incredulo. Sta parlando di me, non sto giudicando nessuno, credetemi, perché io so tutto, perché chi sta appena va, apre il versetto, già riesco a strutturare il concetto della predicazione. Sono diventati duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi affinché non vedono con gli occhi e non odono con gli orecchi, non comprendano con il cuore, non si convertano e io non li guarisca. Guardate che figura triste, che immagine tristissima. Siamo evangelici, siamo pentecostali, siamo cristiani e siamo differenti, perché io... sposto leggermente la virgola. Io, parlando con Giovanna in settimana, noi abbiamo delle divisioni incredibili. 325 Costantino che ha scombussolato tutto il cristianesimo primitivo, e la Chiesa Cattolica non è che viene da Pietro, ma è una derivazione molto tarda cristianesimo iniziale, degli atti. Facciamo un salto, Costantino ha fatto un macello, Costantino ha chiuso questa nostra realtà, ce ne sono tantissime, la Chiesa funzionava così, cellule, momenti di aggregazione molto informale, basta che leggete in Atti come era strutturata, crea questa divisione fra chi predica e chi ascolta, chiude le chiese, costruisce basiliche proprio per accentrare tutto quanto, la folla oceanica, c'è bisogno di una folla per servire, perché io quando assolvo il peccato. Ma noi sappiamo che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Basta uno di noi, in qualsiasi situazione, che fa tutta la differenza possibile e immaginabile. Due, dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Sì o no? Un versetto che sto citando molto. Uno ne batte mille, ne combatte, vince mille, due diecimila. Questa è la matematica di Dio. Dio non ha bisogno della folla oceanica o dell'aggregazione sociale incredibile. No, no, no. Ecco perché a qualcuno, a Daniele, ho detto ricorda, e lo sto dicendo a tutti quanti noi, ricorda, tu da solo hai vinto il mondo. Perché chi è in te ha fatto la differenza e fa la differenza. E proprio questa cosa gloriosa di questo non comprendono con il cuore, non si convertono e io non li guarisco. Noi abbiamo bisogno di una guarigione. Fratello Gabriele, ma tu non sai che quanto tempo fa ho accettato il Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio. Sapete spesso com'è? Guardate questo filo. Che devo fare per far funzionare la tastiera? Ok. Molto spesso noi diciamo, io cammino col Signore. No, vado pure in chiesa. Io cammino col Signore. No! Noi dobbiamo essere in Cristo. È Lui che è la fonte. Se cammino con, c'è qualcosa che non va. Ma io so tutto, stai camminando con, no, non c'è bisogno. I discepoli sulla via di Emmaus a un certo punto hanno camminato con il Signor Gesù. Ma quando è stata la differenza? Quando si sono fermati e hanno sentito parlare. Che cosa dicono? Non ardeva il nostro cuore. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo essere inseriti in Cristo. E vi sto dicendo che in Cristo è una dimensione, uno spazio, non è il momento, è uno spazio glorioso che grazie a Dio per il culto, sono il primo, l'avete visto, non esce, quello che ho nel cuore lo faccio uscire nella lode adorazione. Ma è follia pensare che un culto possa risolvere la mia situazione. Vedo persone che piangono. Grazie a Dio per il pianto, perché nessuno di noi ha manipolato psicologicamente, ma dopo il pianto c'è la conversione, il cambiamento, io devo cambiare, io devo iniziare a pensare in un modo differente, io devo far sì, devo vedere che sono io quella persona che ha bisogno di una guarigione. Vi ricordate le sei chiese dell'Apocalisse? Tu pensi di, vieni da me, prendi questo collirio, perché credo che ciascuno di noi ha bisogno di vedere come il Signore sta vedendo. Vedere, avere il nostro cuore che batte con il suo e camminare come ubbidire a quello che Lui ci dice. E questa mattina sento con forza proprio questa gloriosa realtà. A loro non è dato, ma tu, io, possiamo essere guariti, convertirci e comprendere con il cuore. Che il Signore possa aiutarmi ad essere estremamente diretto e particolare in questa mattina. E Gesù stesso a un certo punto inizia a parlare di cuore. Mi metti quell'altra serie di versetti. Sempre con quelli che dovevano conoscere la legge e Dio, inizia questa discussione, o meglio, hanno cercato di portare Gesù in una discussione, ma Gesù, grazie a Lui, è quello che non ha bisogno di litigare, perché Lui è la verità, sì o no? Verità V maiuscola e non è relativa. E dice, non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre e va espulso nella latrina. Ma il problema è quello che esce dalla bocca. Perché quello che c'è in bocca viene dal cuore. E qui possiamo aprire una tonda. Come sono le tue risposte? Come vivi? Sei pessimista? C'è qualcosa che non va? Sei facilmente o siamo facilmente portati all'orgoglio? Io non sono tanto come quel fratello, quella sorella, quella situazione. Quello che c'hai nella bocca, come ti dimostri o ti fai sentire dagli altri, è quello che c'è nel tuo cuore. Non è una faciloneria. Quello che dici, dimmi quello che dici, voglio sentire quello che... Ti dico chi sei. Non lo dico io, lo dice Gesù. E quello che esce dalla bocca, quello che parte dal cuore, esce dalla bocca, è quello che contamina l'uomo. Io sto a parlare per me, perché ogni mattina, ogni sera mi devo guardare allo specchio. Ma tu, in questa mattina, guarda chi sei. Com'è la tua risposta? Com'è la tua impronta, la tua risposta alle situazioni? Lamentazione, Geremia ci pensava. Sei lamentoso, c'è qualcosa che non va. Perché un passo indietro, questa mattina, fino a 5-10 minuti fa, a chi abbiamo cantato? Al Re Gesù. Dove sta il Re Gesù? E Gesù si è mai lamentato? Ha mai usato una parola un po' borderline? No, parolaccia. Ma quello che c'era nel cuore di Gesù è esattamente quello che possiamo avere nei nostri cuori se Lui è il Signore, il Re Gesù. E c'è una, nel prossimo versetto c'è un elenco di situazioni. No, perdonatemi, peccati. E sono dal cuore malvagio, perdonatemi, perché dal cuore vengono pensieri malvagi. Omicidi. Quante volte hai ammazzato una persona con la lingua? Non ho fatto il gesto. Vi ricordate che dice Gesù? Che se io guardo una donna per la seconda volta, io ho già commesso adulterio nel mio cuore. Allora l'intenzione vale. Sono responsabili delle mie intenzioni. Lo sapete perché? Perché chi è in noi è quello che fa, deve e fa la differenza. E non è finito. Adulteri? Giovanna mi taglia la testa. Ma la realtà del rapporto o la sincerità del rapporto è quello del... Prego? No, scusa. Allora, ma ho capito, ho aperto un tanto, no. All'adulterio, Gesù l'ha detto, se sta qua, ma che è la seconda occhiata? Ma in un mondo dove tutto è immagine, dove pure sulle cose, sui pannolini dei bambini c'è sta una figura che ti fa una sequenza di... Che ti fa arrivare, ti sposta là. Lavoro in un contesto interamente femminile, grazie a Dio che il Signore mi ha preservato. Ma è facile, capito? Se con Giovanna c'è la collega, Gabriele, quanto sei simpatico. Ma tu come maestro sei... Signore, pietà, aiuto. Perché alla fine della giornata apro la porta e devo avere il coraggio di guardare mia moglie. fornicazioni, tutto quello che è sesso fuori dal matrimonio è una fornicazione. Furti, ma io non ho mai rubato un'idea, un pensiero, una battuta, una concezione. Furti, false testimonianze, ti faccio vedere chi non sono in realtà. E non è il male del secolo. Fake ID e identità fasulle. Uomini sposati che si nascondono dietro uno schermo e adescano ragazzine, bambine. Falsa testimonianza. Da dove? Dal cuore. Diffamazioni. Emanuele mi ha detto sta cosa. Diffamare. Ma io l'ho sentita, guarda, girato ultimamente questa cosa che hanno tolta dall'Inghilterra qualsiasi croce, qualsiasi cosa. Era una bufala. È più facile credere piuttosto che andare a constatare. Diffamazione. Peccati dal cuore. Allora che devo fare io dal cuore? Che devo fare come cristiano? Vedete, non c'è nessun libro che ci spiega, che ci aiuta a capire quello che succede dal momento della salvezza, dal momento della conversione in poi. Non c'è un libro, ci sono manuali, ci sono delle... La salvezza è non noi, lui che ci tira, lui ha trovato il modo, lui trova il modo proprio per portarci fino a quel punto dove abbiamo il coraggio di guardare in noi e ci accorgiamo che facciamo no schifo di più. Gesù l'ha detto, io sono venuto per il malato e non per il giusto. Mi guardo dentro, faccio schifo. Adesso che devo fare? Quello che è successo a tutti quanti noi. Abbiamo capito che c'era solo una possibilità. Sono un peccatore, ma ti prego, abbi pietà di me. Gesù nasce nel cuore. Gesù non bambino, la concezione cattolica, no? Gesù bambino nasce a Natale. No, la salvezza è Gesù... Nasce Gesù il trionfante sulla morte, colui che ha fatto del diavolo un pubblico spettacolo, colui che ha conquistato tutto con la sua risurrezione, entra nella nostra vita. E adesso che devo fare? C'era una sorella, non so chi se la ricorda, la sorella Gina della vecchia chiesa, che era contenta, te la ricordi Gina? Che era contentissima quando fratelli, ragazzi si convertivano. Ma lo sapete che cosa diceva immediatamente? Non so affari tua. Gesù in noi non deve farci spaventare. Perché se Gesù ha vinto la morte, e l'ha fatto, ed è in te, è differente il mio modo di pensare. E fra un attimo... arriverò a questi tre punti finali. Però cosa devo fare? E Proverbi ce lo dice perfettamente. Sta parlando, leggete capitolo 3, 4 dei Proverbi, anzi leggetelo tutti quanti, proprio è un libro di istruzione glorioso. Sentite che cosa dice. Custodisci, proteggi, metti delle barriere, dei muri alti, pensaci, ripensaci, sopra più di ogni altra cosa, perché dal tuo cuore, abbiamo sempre delegato qualcos'altro, qualcun altro, ma dal tuo cuore, Cristo in voi, speranza della gloria, colui che è in voi è più forte di chi sta nel mondo, perché là dal tuo cuore provengono le sorgenti della vita. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo, ma ci picchia. Non ci scordiamo che per confessare Gesù Signore è lo Spirito Santo che ci ha aiutato a formulare il pensiero e la frase. Lo Spirito è in voi, a un certo punto dice. Abbiamo bisogno del battesimo dello Spirito Santo? Sì, perché? Perché quel momento glorioso dove tutta la gloria del cielo, e c'è tutto un diatriba fra noi altri, la Chiesa Pentecostale, chi è, non c'è una seconda, non c'è un secondo evento, dovrebbe essere contestuale con la salvezza, ma non si insegna neanche quello. Gesù in noi, per opera dello Spirito Santo, esattamente come Maria, un embrione in Maria, noi Gesù gloriosamente fatto. E allora cosa posso fare in questo contesto? Come posso aiutare la Chiesa? Come posso ricordarmi? Come posso iniziare a vivere in questa dimensione che siamo chiamati tutti a vivere? L'entusiasmo della domenica, e non ci eravamo neanche parlati, la difficoltà del lodare il Signore in Chiesa è collegato esattamente con questa unica e particolare situazione. Ci sono tre credenze universali, purtroppo legate al passato, che ci, a noi ancora 2019, ci bloccano nel nostro cammino cristiano. Lo sento, l'ho detto, ma c'è qualcosa che dobbiamo iniziare a veramente buttare giù come con ogni possibile forza, con tutto quello che compete in mio potere. Noi abbiamo il libero arbitrio, lo sapete questo? Noi possiamo fare tutto. Il libero arbitrio è questo qua. Ma la cosa che dobbiamo ricordarci è che il nostro libero arbitrio, se Cristo è in me, è in noi, inizio a pensare in modo differente, devo iniziare a pensare in modo differente, perché la mia carne dice non c'è problema, noi siamo liberi. Cristo in me dice io sono il tuo Signore, tu sei libero, con una libertà totalmente differente da quella che sentiamo, vediamo e a volte soffriamo di riflesso. Allora, noi abbiamo bisogno di capire esattamente questa unica e particolare realtà. Per avere questo mio cuore sempre disponibile, sempre allertato, sempre pronto all'azione, tre credenze, tre modi di credere devono essere proprio calpestati, distrutti. E siamo noi responsabili. Non c'è nessuno che ci ha messo questo pensiero in mente. Siamo noi, sono io che me lo sono costruito a mio piacimento. Ma se non capisco e se non butto giù questi tre, avrò sempre quella necessità di un culto, tre ore a settimana data al Signore. Andiamo e facciamo, preghiamo, sono un peccatore, che tu possa darmi ancora più di te. Allora, Cristo in voi, dice l'Apostolo Paolo, speranza della gloria. Ce ne stanno tantissimi. Efesi che parla, voi siete seduti nei luoghi celesti, in Cristo che è in Dio, è una dimensione differente. Non siamo seduti, siamo a Via del Grano in questo momento, ma spiritualmente, e voglio che lo Spirito Santo possa aiutare a capire, a farcelo vedere, voi siete seduti in Cristo che è in Dio nei luoghi celesti. Perché c'è l'ora del culto? No! Perché chi è in te ha fatto tutta la differenza. Il cristianesimo il cristianesimo della Bibbia è molto intimista. Se tu hai qualcosa contro tuo fratello, lascia l'offerta, vai a riconciliarti. Non c'ho bisogno del prete, del sacerdote che mi confesso e assolvo. La confessione dei peccati, dice Giovanni nelle epistole, noi non pecchiamo, ma se qualcuno pecca, ha un avvocato presso il Padre. Quando si innesca questo? Quando uno confessa. La confessione è un'azione gloriosa, particolare, unica. Io mi metto in discussione, io ho qualcosa con, devo fare questa azione, devo spostarmi e andare. Se qualcuno prega, passa indietro, nella cameretta, chiude la porta, è individuale, grazie a Dio per il culto, ma non è mai un noi. Dio parla a te, Dio parla esattamente, ti dice esattamente a te quello che c'è nel suo cuore. Grazie a Dio per i fratelli, grazie a Dio per la lode, grazie a Dio per la preghiera, grazie a Dio per le prime preghiere, grazie a Dio dell'insieme. Ma se non capisco individualmente come sono, mi sono perso la parte principale di quello che è messo da parte per ciascuno di noi. Allora, queste tre cose sono: io devo vedere Gesù come è. E come posso vederlo? Il mondo certo non mi dà, mi farà vedere dei film belli, la Passione per esempio. È realmente accaduto questo, ma non è quello l'importante. Io devo vedere Gesù così com'è in questo momento. Chi mi fa vedere Gesù? La sua parola. Tempo messo da parte, questa sto parlando della trasformazione del cuore. Io devo vedere Gesù così com'è, se mi metti questo primo Giovanni, io devo vedere ora, lo capiamo l'italiano? Spero di sì. Ora, che significa? Ora, che è passato, presente o futuro? Allora, quello che tu senti non è giusto. Se la parola dice che adesso tu sei un figlio di Dio, prendi posizione nel tuo cuore. Fratello Gabriele, tu non sai quello che sento. Non mi interessa un fico secco di quello che senti. Che dice la parola di Dio? Siamo figli di Dio. E questo siamo lo devo riportare alla mia, all'unicità di chi sono io. Sono un figlio di Dio. L'ho sempre legato, eppure sono una vita che sto nella Chiesa, all'apparizione di Gesù, il ritorno di Gesù. Non è quello. La manifestazione sarà manifestato dove, come, quando? Nel tuo cuore. Com'è Gesù nel tuo cuore? Non porto il crocifisso, però c'ho il santino. No, scherzo. Com'è Gesù? È risorto Gesù nel tuo cuore? E allora possiamo vivere in modo differente. E dobbiamo vivere in modo differente. Perché dal cuore si innesca la nostra quotidianità, i nostri doni, i nostri talenti, la forza dello Spirito Santo. Allora siamo figlioli di Dio, ma io non mi sento. Ieri sera non so come ho messo il mio telefono in questo database, cioè mi chiamano da tutta Italia. Guarda, è una cosa triste, no? Perché io ho messo Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale, dal mondo mi chiamano. È una cosa. E stavamo a cena con dei fratelli e questa sorella che sta nel Veneto, io ho peccato, sconosciuto, emerito, non la conosco, non ci conosciamo, ho peccato, che è la bestemmia dello Spirito Santo, ho peccato contro lo Spirito Santo. Ferma, un passo indietro. Si sentiva nella sua voce questo dolore che aveva commesso dei peccati. Cosa le ho detto? Stai confessando, te lo dico come un fratello, non peccare più. Ma sicuramente una donna straniera, capisco tutto quanto, non è mia, non mi sto azzardando minimamente a giudicarla, capisco, però io so anche che possiamo dire no al peccato, sotto qualsiasi forma o modalità. Io posso dire no, non voglio peccare, e questo è quello che purtroppo non abbiamo capito. Sono stato salvato 40 anni fa, grazie a Dio, e oggi chi mi sta salvando? Dal mio orgoglio, dalla mia maldicenza, dalla mia serie di pensieri che non sono consoni alla parola di Dio. Oggi ho bisogno di questa realtà. Oggi devo realizzare questa gloriosa realtà, che sono figlio, che non devo essere o abbassarmi e mendicare le molliche della benedizione. No, io sono figlio, io posso entrare con fiducia, con confidenza, come dice lo scrittore agli ebrei, davanti al trono, correre come qualsiasi noi bambini nel passato con i nostri genitori e con i nostri figli verso di noi. Io posso, è un mio diritto, se nel mio cuore ho questa giusta immagine o percezione di chi Gesù è. Io ho bisogno di questo cambiamento giorno dopo giorno, e non è perché devo arrivare, è perché la mia natura, la mia mentalità mi fuorvia, mi porta da un'altra parte, il mio pensiero, la porta stretta, la via stretta. Non è solo quando abbiamo incontrato Gesù, la via stretta è che ogni giorno io posso vedere chi Gesù è. E se lo vedo, lo sento. E se lui parla, lui mi dice di fare. E se mi... Non è sempre rivolto a noi stessi. Ricordatevi, io, il nostro cuore ha una dimensione, ha uno spazio. Allora, la dimensione del cuore dipende da come lo vedi il cuore. Vi ricordate in Atti, due versetti gloriosi? Pietro, che quando camminava, che succedeva per le strade? Che facevano? Con l'ombra. Il cuore di Pietro era la sua ombra. E questa realtà, questa gloriosa particolarità, questo Cristo in voi, dipende da quanto io sono arreso ad aprire il mio cuore. E l'altra gloriosa realtà del Paolo, con i fazzoletti, che facevano con i fazzoletti? Lo appoggiavano sulle mani di Paolo, e che faceva il fazzoletto? Guariva chi lo portava. Non è una... Hanno cercato di copiare, ma vi sto dicendo che il cuore di Paolo era lo spazio che veniva preso. Quanto spazio del nostro cuore gli abbiamo dato? Non può usarmi metà e metà, non esiste così, cuore integro. Allora, io devo avere questa giusta percezione di chi è Gesù. Secondo, vedere il diavolo, vedere Satana così com'è. Certe volte la paura, mamma mia Satana, quello che... Dio, Genesi 3, dà il dominio di questa terra agli uomini. Gli uomini hanno creato dall'antichità, da Caino, vi ricordate quello che Caino uccide Abele, scappa, Dio gli mette questo segno, che fa per prima cosa? Costruisce una città. L'ebraico antico parla di un labirinto, cioè una città labirinto, perché la sua percezione di Dio era vendicativo. Ah, adesso tu sarai tu mi ucciderai. Nulla di più falso. Satana, non ci scordiamo che alla croce è stato fatto un pubblico spettacolo. Ce lo dice Paolo. Satana, Cristo in noi, non c'è nessun rapporto, nessun avvicinamento. Non è onnipotente, onnipresente e onnisciente. È una bugia. Qualcuno dice che Dio e Satana, il diavolo, stanno così. È bugia. Dio... Satana è una creatura, è stato creato, ha autorità, ma è stato creato. E la cosa più bella è che già in Isaia 14:16 si parla di questo. Sentite qua, coloro che ti fissano in te lo sguardo, ti esaminano attentamente e dicono, sta parlando di Satana, è questo l'uomo che faceva tremare la terra, che agitava i regni? Che riduceva il mondo in un deserto, ne distruggeva le città e non rimandava mai liberi a casa i suoi prigionieri? Questo è il diavolo. Ah, quanto autorità nel tuo cuore, quanto spazio hai per il diavolo? Che concezione hai del diavolo? È stato sconfitto? È sconfitto nel nome di Gesù. noi siamo oltre, noi abbiamo questa gloriosa pienezza che ci dà il suo Spirito Santo. Allora, vedere Gesù come, così come egli è, vedere Satana così come è, e la cosa più difficile, vedere te stesso come sei. Questa è la cosa più difficile. Questa è la cosa che tutti abbiamo bisogno di, una, di un lavoro, di un qualcosa di particolare. Come siamo? Come siamo fatti? Che cosa c'è in noi? Come l'abbiamo letto, no? Voi siete i figlioli di Dio, adesso, in questo momento. E Filemone 6 ci ricorda questo. Affinché la comunione della tua fede sia efficace. Non vostra fede, tua fede, nel riconoscimento di tutto il bene che è in voi a motivo di Cristo Gesù. Chi c'è nel tuo cuore? Tu hai ogni bene. Colossesi ci ricorda 2:10 che in Lui siamo completi. Allora, o crediamo alla Bibbia, o crediamo a noi stessi, o siamo increduli, o crediamo alle nostre sensazioni, alle nostre emozioni. Nel trono del tuo cuore ci deve essere solo un Signore. E voglio terminare questo pensiero. È stato accennato in qualche preghiera in questa mattina. Matteo 11:25. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Padre voglia rivelarlo. E questo lo sta dicendo proprio a te, per la prima volta che stai sentendo questo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. In questa mattina, che il nostro cuore, che la mia vita, la nostra vita, la tua vita, possa trovare esattamente questo. Venite a me. Il grido accorato, Proverbi 3, se non sbaglio, questo padre che dice, chi l'ha detto? Dillo. Possiamo far finta di essere religiosi, santi, fra di noi, o anche con il mondo. Però non vi scordate che il mondo riesce a leggerti in maniera incredibilmente reale. E in questa mattina lo Spirito Santo mi e ci sta dicendo: il tuo cuore io ce l'ho, tu mettici la testa vicino, perché io voglio essere il Signore, voglio il tuo cuore integro, lo voglio tutto quanto. Lo voglio prenderti per mano, voglio io decidere il tuo bene, voglio io darti la tua moglie, il tuo marito, lo voglio fare io, ogni tua decisione che fai, hai sbagliato, io voglio prendere la decisione, io voglio essere l'unico Signore della tua vita, dammi il tuo cuore, arrenditi. Una volta, sabato scorso al culto, lo dico a mia vergogna, c'era stavo esplodendo, a un certo punto mi sono dovuto tenere. La frase che sentivo con forza, ma non è sabato, martedì, in questa settimana la stessa identica cosa. Cosa devo fare per farti notare che sto cercando di fare con te? Ma che vogliamo da sto Signore? È tutto apparecchiato, è tutto a nostra disposizione. Già noi potremo mettere sotto sopra Roma nel nome di Gesù. pregando con la stessa attitudine, con lo stesso atteggiamento, un respiro. Vedete, Pietro e Paolo hanno capito, hanno cambiato l'atmosfera intorno a loro. A volte noi proclamiamo, dichiariamo i versetti, ma è scritto: fin quando la promessa non la realizzerò nel mio cuore, è sprecato. È come se avessi le banche mondiali tutte quante qua e io mi accontento da fare la spesa con i centesimi. Ho la forza della dinamite, posso mettere sotto sopra e mi accontento della micetta. Guardate, non è cambiato il cuore dell'uomo, è cambiato il cuore nostro. Abbiamo sempre bisogno di sono mancante. In Cristo tu sei completo per le sue misericordie, perché lui è degno, perché lui ha pagato il prezzo. E questo compartire le sue sofferenze, sì, ma c'è anche compartire la tua gloria adesso. Allora che il Signore possa aiutarci a capire cosa dobbiamo fare. E questo messaggio mi sta veramente rincorrendo in maniera incessante. Il cuore. Vogliamo vedere i miracoli? Nel cuore. Vogliamo cambiare l'atmosfera? Nel cuore. Intorno a noi? Imporre le mani? Abbiamo l'autorità. Il nostro cuore che deve collegarsi con l'uomo spirituale, la nostra anima e la nostra mente. Voi siete indistruttibili, perché chi è in voi è più forte. Allora la gloria è proprio quella là. Io posso ogni cosa, sì, è vero, non come dicitura, come ripetizione a pappagallo. So il versetto, lo ripeto al punto giusto. No. Cosa ti dà fastidio? Chi è il Golia davanti a te? Tu lo sai, vedilo già battuto nel tuo cuore. Sia fatto secondo la tua santissima fede. Vi ricordate Gesù 14 volte dice: la tua fede ti ha guarito, la tua fede. Non ho detto niente, la tua fede. Perché? Perché nel nostro cuore. Allora la gloria del cielo può essere tua individualmente. Non credete più a tutte dicerie, tutte devi andare adesso perché quello c'ha l'unzione. Giovanni, l'unica unzione in cui si fa riferimento nel Nuovo Testamento è in Giovanni. L'unzione del giusto è quello che già ti ha dato tutto, anche un nuovo modo di pensare. È l'unzione gloriosa, particolare, che nella salvezza esiste, nel battesimo dello Spirito Santo è presente, nel dichiarare con tutto il cuore che siamo più che vincitori, c'è là l'unzione. Non credete a quello che si sente o quello che si legge. Che il Signore possa aiutare ciascuno di noi. E non sei debole. In Cristo, con Cristo, tu in Lui siete più che vincitori. E a Lui tutta la gloria, benedetti in eterno.